Radio Emilia Romagna.
Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica.
Return au Ciné. Earthset, l'uomo meccanico. Dalla sonorizzazione del film al live, dall'album al film della sonorizzazione. Ben trovati amici di Radio Emilia Romagna. Riconoscete la musica che fa da sottofondo alla mia voce? È la partitura musicale che gli Earthset hanno costruito sopra la pellicola del film muto L'uomo meccanico, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Avevo avuto l'occasione di intervistare gli Earthset a settembre del 2019, a conclusione del percorso di residenza artistica Soundtracks Musica da Film che il quartetto ha svolto presso il Centro Musica di Modena sotto la direzione artistica di Corrado Nuccini. In meno di 2 anni i ragazzi hanno avuto l'intelligenza e la spinta creativa di mettere a frutto il percorso residenziale, costruendo attorno all'uomo meccanico una narrazione completa. La sonorizzazione, infatti, dopo essere stata presentata come esito di residenza, si è trasformata in uno spettacolo dal vivo che la band ha proposto nel 2019 in una lunga tournée in Italia e all'estero. Il 31 gennaio del 2020 gli Earthset decidono di pubblicare l'album dell'Uomo Meccanico, uscito per dischi Bervisti e Coe Records. Il disco è stato presentato dal vivo a Roma il 31 gennaio stesso, all'interno della Salle du Cinéma dell'Institut Français Saint-Saint-Louis. All'uscita del disco avrebbe dovuto seguire un tour per il 2020, in gran parte annullato a causa del Covid. Ma nonostante la pandemia abbia interrotto la circuitazione live dell'album, non ha frenato la spinta creativa della band, che nel 2021 dà ulteriore vita e nuova forma a un prodotto che continua a collezionare consensi da parte della critica di settore. Lo scorso 12 febbraio gli Earthset sono saliti sul palco del Teatro Comunale di Bologna davanti alle telecamere di Phonoprint per la registrazione del cineconcerto. Il risultato è un film che reca il titolo Retour au Ciné, Earthset, l'uomo meccanico, e che porta la firma di Paolo Mercadante. Presentato in anteprima all'Université di Nantes, la cui edizione 2021 per forza di cose si è svolta interamente online, il film è andato in onda la settimana scorsa sull'Epida TV, inaugurando un nuovo filone di viralissima soundtracks, ed è pubblicato e quindi sempre disponibile sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa. Ripercorriamo insieme agli Earthset l'evoluzione di questo straordinario progetto artistico. Buon pomeriggio da Radio Emilia Romagna, io sono Laura e in collegamento con me dalla mia stessa città Bologna ci sono gli Earthset al completo. Ciao ragazzi e bentrovati.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ci ritroviamo a distanza di quasi 2 anni, perché risale a settembre del 2019 la prima intervista che vi ho fatto, e da allora molte cose sono successe. E non mi sto riferendo alla pandemia e alle conseguenti tristi vicissitudini, ma alla vostra crescita artistica, all'incredibile strada che avete percorso insieme a quello che è diventato il vostro compagno di viaggio, che è l'uomo meccanico. E se vi va, vorrei ripercorrere insieme a voi l'evoluzione di questa creazione, esito di residenza artistica, che immagino vi abbia dato non poche soddisfazioni. Allora, se siete d'accordo, darei subito la parola a Costantino, grande assente al nostro primo incontro, che se tra l'altro ci pensate era venuto a casa mia condividendo una buona bottiglia di vino, bei tempi, ahimè, al momento sospesi. Costantino, vuoi ricordare a chi ci ascolta come è avvenuto l'incontro con la pellicola e l'esperienza che c'è alla base di questa sonorizzazione?
Tutto parte dal 2018, quando praticamente abbiamo partecipato come gruppo a Soundtracks, che era un percorso organizzato sempre dalla Regione Emilia-Romagna, sulla sonorizzazione, sostanzialmente, quindi sul connubio tra musica e arti visive, film. Diciamo, come lavoro ultimo di tutto questo percorso che abbiamo intrapreso, ci è stato chiesto di sonorizzare una parte di un film, e nello specifico ci è stata assegnata la seconda parte, appunto, dell'Uomo Meccanico, pellicola che noi tutti e quattro penso non conoscessimo all'epoca, che abbiamo subito trovato molto, insomma, affascinante, particolare e molto adatta al nostro modo di scrivere, al nostro tipo di musica. Quindi da lì è partito, insomma, l'esperimento per la prima volta di provare a sonorizzare un film, di scrivere una colonna sonora poi per un film muto, cosa che è molto particolare, ed è stata un'esperienza in cui ci siamo trovati a nostro agio, sin dall'inizio, tanto che dopo aver sonorizzato questa seconda parte del film abbiamo deciso di sonorizzare il film per intero e di provare a proporlo in giro come spettacolo, come cineconcert, insomma, nella sua interezza.
Infatti, concluso il percorso residenziale e confezionato il prodotto, parte una tournée fitta di date sia in Italia che all'estero. Come siete stati accolti dal pubblico e che tipo di pubblico avete incontrato?
Il pubblico ci ha accolto molto bene. Abbiamo trovato un pubblico molto più interessato, molto più attento, anche molto più numeroso rispetto al pubblico medio a cui eravamo abituati.
Immagino che soprattutto appunto dopo questa tournée avete visto e rivisto le immagini di questo film non so quante volte. Sono cambiati nel vostro immaginario i personaggi della pellicola o hanno consolidato il loro ruolo all'interno della stessa? Cioè, è cambiato il vostro rapporto con i protagonisti del film?
Allora, per quel che mi riguarda, non tantissimo, anche se devo dire che poi guardandolo e riguardandolo mi sono personalmente, poi non so, penso che per tutti sia un po' diverso, mi sono arrivate delle cose che magari all'inizio non avevo fatto caso, perché comunque all'inizio si guarda il film come un film di fantascienza. Insomma, sì, c'è questa caratteristica dei robot, una pellicola particolare. Poi invece vengono, almeno per quel che mi riguarda, ho notato varie altre tematiche che ci sono nel film e sono anche abbastanza evidenti in realtà, come ad esempio la tematica del doppio, della maschera, che è una cosa che c'è sempre dall'inizio alla fine, per cui abbiamo un personaggio come quello di, che poi è il personaggio centrale, che è quello di Madò, che di per sé è una maschera, perché Margherita Donna di F, che è travestita travestita da questa mascherata e diventa questo personaggio malvagio che è Mado, che a sua volta utilizza un robot che è una terza persona, quindi abbiamo una divisione in tre parti della stessa persona, che poi queste tre parti agiscono quasi indipendentemente l'una dall'altra. Ad esempio nella scena della festa, dove il robot diventa quasi autonomo, per cui partecipa alla festa, si diverte, fa ingelosire il moroso della donna, insomma inizia a flirtare con questa donna. Insomma, sono delle cose secondo me abbastanza particolari, a cui all'inizio non avevo fatto caso.
E per voi altri?
Ma io devo dire che il film lo avevo visto prima di lavorare alla colonna sonora, l'ho visto allo sfinimento, quindi il mio rapporto con la pellicola non è cambiato granché durante la tournée, perché ripeto, ero arrivato ai limiti della tortura, cioè vedevo 2-3 volte di fila, l'ho visto 2-3 volte di fila per almeno una decina di giorni, una settimana, perché poi quello mi è servito per introitare il mood e tirare fuori la musica, che la musica è nata dopo la visione del film, dopo, cioè, il canovaccio di base che ho portato agli altri per lavorarci insieme, posto che abbiamo scritto poi tutto insieme, però l'idea iniziale è nata così, attraverso questa opera di visione, revisione, 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 finché poi non è venuto fuori il tema principale, che però ho elaborato su una chitarra acustica senza guardare il film. Quindi il mio rapporto con la pellicola era già abbastanza viscerale fin dall'inizio. Tant'è che devo essere sincero, io durante gli spettacoli semmai ho iniziato a non guardarlo, che può sembrare strano, cioè non guardarlo se non in alcuni momenti. Ci sono 2-3 passaggi in cui faccio delle parti strumentali a sync con delle immagini, per cui mi serve guardarlo, ma per il resto tendo a godermi la situazione.
Sì, io mi allaccio a quello che ha detto Ezio, io invece non ancora l'ho visto, cioè ho solo suonato dietro delle immagini, ma non ho mai approfondito la situazione, però prometto che lo vedrò prima o poi.
Non è vero, perché tra l'altro prima di questo incontro mi sono riascoltata la precedente intervista e tu mi avevi fatto un bel riassunto di tutto quello che succedeva, soprattutto la tua fascinazione verso il personaggio femminile, e quindi non ci credo che sia andata così. E dopo...
Dai, ci ho provato.
Però... per ora per punizione te lo rivedi.
Ok, adesso me lo rivedo, dai.
Dopo la fortunata tournée capite che i tempi sono maturi per la pubblicazione dell'album, che esce per Dischi Barvisti e Coe Records il 31 gennaio 2020. C'è una differenza tra questa pubblicazione e lo spettacolo che avevate già portato dal vivo? E vi aspettavate di fare centro anche con questo prodotto che si presenta privo della parte filmica che gli dà il valore aggiunto durante l'esibizione live?
Ok, allora, dopo, diciamo, averlo suonato un po' di volte, abbiamo finalmente deciso di registrarlo, e la prima idea che ci è venuta in mente è subito di riproporre quasi esattamente la performance live. Infatti lo abbiamo registrato tutti insieme col film di riferimento, come se stessimo facendo uno spettacolo sostanzialmente, cioè, perché ormai si registra separatamente o comunque con diverse tecniche. Noi invece abbiamo deciso di adottare la tecnica live, quindi per dare anche la stessa enfasi, lo stesso pathos che noi ci mettiamo quando suoniamo nei concerti. Quindi diciamo che quello che si sente nell'album è molto simile a quello che suoniamo live. Quasi non c'è, secondo me, troppa differenza a livello di performance. Ovviamente il live è tutta un'altra cosa. Per quanto riguarda invece la cosa che ci ha colpito è anche il fatto che una volta pubblicato questo lavoro, essendo una soundtrack strumentale, un po' ci ha fatto titubare, no? Cioè pensare, oddio, probabilmente essendo un disco lungo, tutto strumentale, poteva essere un po' pesante all'ascolto. In realtà un po' mi riallaccio anche al consiglio che ci hanno dato nel corso di Soundtracks, che quando si scrive una sonorizzazione, oltre ad aver chiari i temi, alcuni punti della pellicola, diciamo, la traccia musicale deve funzionare praticamente da sola, cioè senza... le immagini potenziano ciò che tu scrivi, però il componimento deve funzionare da sé. Quindi probabilmente noi eravamo troppo pessimisti, ma già avendo scritto una cosa che si può ascoltare anche senza la pellicola, è stato secondo me questa la carta che lo ha fatto molto apprezzare.
Vi aspettavate di ricevere così tante recensioni positive? Il vostro disco è stato recensito da molte riviste di settore.
Beh, no, ovviamente. No, ovviamente anche perché... per varie ragioni. La prima ragione è che su, diciamo, l'Uomo Meccanico, appunto, come ha detto già Emanuele, è un disco strumentale. Ovviamente il disco strumentale ha i suoi pro e i suoi contro, e poi nasce come colonna sonora. Quindi questo è un ulteriore elemento di difficoltà per l'ascolto. Però in realtà, appunto, avendolo scritto, mi riallaccio a quello che ho detto, il tema è stato immaginato senza le immagini e poi abbiamo continuato a scrivere, come ha detto Emanuele, in modo tale che funzionasse da sé, e quindi questo sicuramente ha aiutato. Non mi aspettavo particolare attenzione o comunque interesse, che poi comunque c'è stato da parte della stampa di settore, anche perché il disco, appunto, è uscito per Dischi Berbisti e Coe Records, che ci hanno dato una mano, ma è un prodotto che è stato promosso totalmente in DIY, così come il tour è stato organizzato da noi in DIY, cioè noi siamo i manager di noi stessi, siamo l'ufficio stampa di noi stessi, e quindi è ovvio che uno fa tanto lavoro e si impegna, però sicuramente è difficile con un prodotto di questo tipo, e lavorando solo con le proprie forze è difficile immaginarsi di avere sicuramente una risposta come quella che c'è stata. Questo, diciamo, ci inorgoglisce un po' sul fatto che magari abbiamo lavorato bene. Magari.
Dai, ammettilo che hai scoperto di avere delle doti manageriali non da poco.
Beh, no, dai.
Dai. Comunque sì, la composizione strumentale, cioè ritornando al discorso dello spettacolo proposto, tipo, la composizione strumentale, racconto per le immagini, danno vita a una creazione artistica dal linguaggio universale, ed è qui che probabilmente sta la forza di questo prodotto artistico, che è, adesso lasciando stare le condizioni del periodo, però è un prodotto artistico che facilmente travalica i confini nazionali, e infatti in Francia siete stati molto presenti con questo prodotto.
Allora, il discorso della Francia è un po' un discorso ampio, nel senso che sicuramente il fatto che la pellicola sia stata realizzata da un attore nonché regista francese, André Day, questo ha aiutato sicuramente, sia quando stavamo organizzando la tournée, ci ha consentito di andare a suonare in Francia, a presentare a Marsiglia, a Grenoble, poi in Svizzera, a Losanna, lo spettacolo, diciamo, nelle zone francofone questa cosa si vende abbastanza bene. Io su questo, a me piace molto questo aspetto transfrontaliero del film, anche perché è molto bello immaginare in una prospettiva di ampio raggio questo cinema europeo, in qualche modo, no? che collaborava agli esordi, no? L'Italia, la Francia, la Germania, cioè già c'era in luce questo scambio artistico che poi ha posto le basi, anche se poi pensi quello che è stato dopo il 1921, diciamo, si veniva anche fuori da una guerra, poi ce ne sarebbe stata un'altra, però comunque il cinema si muoveva e collaborava, e questa cosa l'ho trovata molto bella. Sto forse un po' divagando, però il succo era che prima data importante in Francia è stata quella a Grenoble, tra l'altro tu sentiti poco prima di quella data, che è stata sicuramente una delle date più importanti per noi, anche con questo spettacolo, perché il festival che ci ha ospitato era un festival molto, molto prestigioso, aveva ospitato le sonorizzazioni di Massimo Volume, Giardini di Miró e di Julie Zerkat negli anni precedenti. Nell'edizione 2019 eravamo noi la rappresentanza del cineconcerto italiano, e quindi avevamo addosso una grande responsabilità. Quando siamo andati lì abbiamo avuto ancora di più un'enorme sorpresa nel fatto che la serata è andata sold out in cassa d'amblè. Cioè, noi non ci conosceva nessuno, però le persone erano molto interessate, e anche a Marsiglia, quando siamo andati a Marsiglia, abbiamo riempito una sala così, perché in Francia questo tipo di spettacoli, diciamo, sono anche molto, li hanno un po' inventati loro, e quindi c'è un pubblico che li va a vedere con molta più attenzione. Non voglio dire che in Italia non abbiamo avuto l'attenzione perché c'è stata, però sicuramente una maggiore cultura sul versante francese di questa cosa c'è, e questo ci riaggancia anche a quello che doveva essere il piano, il progetto per l'uomo meccanico di andare in Francia quest'anno, perché la pandemia ha impattato anche su di noi come band, non solo come persone, ha stravolto le vite di tutti, quindi questa può sembrare, diciamo, sono inezie in qualche modo, però noi appunto abbiamo pubblicato il disco l'anno scorso, il 31 gennaio, tra l'altro è stato presentato a Roma all'Istituto Francese di Cultura Francese, eravamo ospiti dell'ambasciata di Francia perché c'era una rassegna sul cinema italo-francese e quindi ci hanno ospitato loro per la release. 3 settimane dopo è successo quello che tutti sapete. Ovviamente noi, la pubblicazione del disco era anche un modo per rilanciare i cineconcerti, avevamo già una tournée di 10-14 date organizzate che sono saltate in blocco, e molte delle quali dovevano essere in festival in Francia, tra cui anche appunto il Festival Universiné di Nantes, che ci ha rinviato al 2021, e poi anche quest'anno a Universiné non si è potuto tenere per le ragioni pandemiche, però abbiamo trovato un modo alternativo di partecipare, dai, ti do il lancio.
Esatto, sì, l'abbiamo trovato, dai, possiamo dire che un po' l'abbiamo trovato insieme, perché lo scorso 12 febbraio avete vissuto l'esperienza di calcare il palco più importante della nostra città. In questa occasione vi siete presentati davanti a una platea priva di pubblico e per l'occasione anche di poltrone, però c'erano delle telecamere davanti a voi, uno spazio vuoto che avete colmato con la vostra musica. Allora, prima di parlare poi del prodotto finito che è uscito da questo live e che avete avuto l'occasione di presentare pochi giorni fa in TV e in anteprima a Nantes, vi chiedo qual è stato l'impatto emotivo di questa esperienza.
Allora, l'impatto emotivo è stato abbastanza pesante. Allora, non tanto per l'assenza di pubblico, perché noi abbiamo fatto almeno agli inizi tante serate senza pubblico, quindi quella cosa lì non ci spaventa. No, è pesante la modalità, cioè il fatto di dover fare uno spettacolo che però viene registrato, per cui si mette un po' insieme, praticamente si accumula l'adrenalina, tipo quella da concerto, e sopra ci si mette quella da registrazione, perché hai una take buona, deve andare tutto bene, e devi anche essere, insomma, discretamente bello, visto che vieni ripreso anche in video. Noi da questo punto di vista, insomma, non siamo messi benissimo. quindi sì, è stato pesante. Questo sì, non eravamo abituati, era una cosa che non avevamo mai fatto. Per quel che riguarda l'assenza di pubblico, è ovvio che è qualcosa che sicuramente ci abbatte come musicisti. Noi piace tantissimo suonare dal vivo, piace tantissimo suonare davanti al pubblico, penso come tutti quanti, e è una situazione che in generale ci rattrista molto.
Però c'era l'architettura importante di questo teatro.
Sì. Sì, assolutamente. C'è da dire anche questo, che senza nulla togliere alla bellezza di suonare davanti a un pubblico, diciamo che un luogo di quel tipo di teatro così vuoto fa un certo effetto, ed è un effetto anche abbastanza, forse anche più grandioso di quello che è con il pubblico. Almeno a me ha dato insomma sensazioni forti.
Ah, già solo entrare dal dietro le quinte, poi sul palco, e vedere insomma tutto il teatro, poi a maggior ragione, come diceva anche Gigi, vuoto, fa forse ancora più impressione. Quindi possiamo aggiungere questo: l'adrenalina del concerto, l'adrenalina della registrazione, l'adrenalina del teatro. È stato molto molto forte come impatto, almeno personalmente è stato molto forte, soprattutto la prima mezz'oretta appena entrati è stato ci sei dovuto un attimo ambientare, ecco.
Anche a me ha toccato tantissimo. Io il primo minuto ho avuto proprio un bancamento, sia per la bellezza, ma anche proprio per, cioè, proprio mi sono accorto del grande vuoto che perlomeno a me ha lasciato l'assenza di concerti o di eventi, che mi è venuto tutto in un colpo in quel momento. A che cosa stavo rinunciando? E lì, diciamo, mi sono reso conto che veramente, ma anche molti forse non si accorgono che stiamo rinunciando a tanto, per ovvi motivi ovviamente, non sto dicendo che dobbiamo tornare domani al teatro, però è davvero forte questa differenza tra ora che non stiamo andando e quando ci ritorneremo, spero che almeno a molti li prenda questa forte energia che ha preso a me all'inizio.
Concordo e sottoscrivo tutto quello che hanno detto i ragazzi. È stato molto impattante da un punto di vista emotivo. Da un lato l'euforia, è stata una sensazione dolce, amara, molto intensa. Perché da un lato c'è ovviamente l'euforia di esibirsi su quel palco, in quel luogo. Io sono un amante della musica classica, cioè quello che è passato da lì, anche solo pensarci, ti tremano le gambe, di musica con la M maiuscola, e quindi ritrovarsi in quello spazio già è già di per sé l'euforia di dire sto facendo una cosa, quello che mi riesce meglio fare, lo sto facendo in un posto meraviglioso. Poi però arrivava la nota di sottofondo amara, lo sto facendo nelle condizioni in cui lo sto facendo, nelle condizioni in cui versa tutta la cultura, in cui versa questo luogo. Cioè, da un lato è la felicità per sé, per quello che si stava facendo, però anche vedere quel luogo vuoto e pensare da quanto tempo quel luogo è vuoto è stato molto, molto forte. Ancora, cioè, ci ho messo qualche giorno a riprendermi da quella giornata, mezza giornata di registrazione. È stato veramente impegnativo da un punto di vista emotivo.
Io ero presente in uno dei palchi e vedevo veramente l'immensità di questo spazio, tra l'altro veramente reso davvero impattante anche appunto dall'assenza delle poltrone, quindi dall'assenza della platea, che quasi giustificava la mancanza di pubblico. E sì, è un luogo magico e speriamo che possa riempirsi presto di note per tutti e non soltanto per chi registro, per chi privilegiato come me ha avuto l'occasione di riviverlo. E pochissimi giorni fa di questo prodotto, che tra l'altro adesso su questo vi voglio far spendere due parole, nel senso che appunto questa registrazione ha portato ad avere un prodotto finito che mette insieme tutto quello che siete riusciti a creare voi in questo percorso di 2 anni, ma anche la bravura di chi poi ha assemblato la sonorizzazione con le immagini filmiche, perché è venuto veramente un buon prodotto, di questo ringraziamo Phonoprint.
E Paolo Mercadante, in particolare il regista, io ci tengo sempre a sottolineare, questo è il suo film. Faccio una breve premessa, quindi intanto ovviamente tutto questo è stato reso possibile grazie al coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, di Ater, di Phonoprint, e anche dall'occasione creata con Université Italienne. Appunto, il festival ci ha richiesto la possibilità di avere una versione live dello spettacolo, perché avevano dovuto trasporre il festival dalla versione in presenza alla versione streaming online. Cosa che noi abbiamo, devo essere sincero, questo lo devo dire, noi abbiamo rifiutato nell'ultimo periodo. Quando ci è stato proposto non l'abbiamo mai preso granché in considerazione, non perché non amiamo gli eventi in streaming o queste cose qui, però ci prendeva un po' male, soprattutto l'anno scorso. E invece abbiamo capito che quello che ci veniva offerto come possibilità era qualcosa al di là del suonare al comunale, ma comunque l'ottica con cui l'abbiamo vissuta era quella appunto di creare un nuovo prodotto, che fosse qualcosa che non fosse un mero surrogato di un concerto in streaming, ma doveva essere qualcosa che visivamente avesse una sua dimensione. E in questo la collaborazione con Paolo Mercadante, il regista di Phonoprint, e lui ha colto benissimo questa nostra esigenza e ci ha quindi anche suggerito di provare a dare un titolo a questo prodotto. È stata una cosa proprio alla fine delle registrazioni, ne abbiamo discusso un po', abbiamo fatto un po', come dicono oggi i giovani, brainstorming su quello che avevamo fatto, perché eravamo tutti molto, molto carichi comunque alla fine delle registrazioni, e abbiamo scelto poi questo titolo, Retour au Ciné, quindi Ritorno al Cinema. Perché? Perché effettivamente questo prodotto è il film di un cineconcerto, ma non è il live di un cineconcerto, è proprio un film. nel senso che la regia video, le riprese, la bellezza del luogo, non la nostra, ma la bellezza del luogo, ha veramente consentito di creare qualcosa che si avvicina molto a un prodotto cinematografico. Non è un semplice concerto in streaming, un semplice concerto registrato, è un vero e proprio film, e quindi meritava di avere un suo titolo, e per questo abbiamo pensato di Ritorno al cinema. Perché Ritorno al cinema? Perché un po' descrive il percorso della pellicola, dell'uomo meccanico, che nasce come film, poi diventa uno spettacolo, quindi cambia medium, diventa un cineconcerto, poi diventa un disco, e quindi da cinema a spettacolo dal vivo, a musica, solo musica, e adesso in qualche modo ritorna al cinema dopo aver fatto tutto questo percorso con qualcosa che è un film del film, ma del film sonorizzato. Non so se...
Oh, nel 50° anniversario del DAMS questa spiegazione calza a pennello.
Sì, cioè, sì, sì, è un... Sì, forse l'ho spiegato un po' in modo contorto, però il senso voleva essere che quindi è qualcosa che aggiunge, è un qualcosa che si va a stratificare ulteriormente dal lavoro su questa pellicola, e quindi è qualcosa di più di un semplice cineconcerto, e questo è merito soprattutto di tutti i tecnici che ci hanno lavorato, sia sul comparto audio, ma soprattutto sul comparto video. E devo dire che questa cosa è stata molto notata in Francia. Noi dopo la premiere a Nantes abbiamo avuto l'occasione di fare un incontro con il pubblico francese via Zoom, e in molti ci hanno sottolineato questa cosa dicendo vedendolo è un prodotto cinematografico ed è un film di Mercadante. Forse perché i francesi hanno un grande rispetto per i registi, però loro lo hanno notato e lo hanno sottolineato.
La sonorizzazione dell'uomo meccanico è stata una sorta di banco di prova per voi. Pensate di proseguire in questa strada delle sonorizzazioni, oppure ritornando all'intervista del 2019, a che punto siete con il vostro album?
La risposta è sì, abbiamo intenzione di continuare con le sonorizzazioni, infatti ne abbiamo già un'altra pronta, che è Nosferatu di Murnau, che abbiamo già suonato a ottobre dell'anno scorso, è stato l'ultimo concerto il nostro ultimo concerto del 2020, che l'abbiamo suonata al Soundscreen Film Festival a Ravenna, e anche lì, diciamo, è una pellicola molto più lunga, quindi diciamo dura quasi il triplo del ruolo meccanico, quindi è stata un'altra grande sfida, però siamo molto soddisfatti e non vediamo l'ora di portarla in giro come l'uomo meccanico. E per quanto riguarda il disco è pronto, ma questa volta sul serio. E, sì. E diciamo, siccome ormai ci piace tanto questo rapporto musica e immagini, il disco abbiamo deciso, quando lo abbiamo ripreso, appunto di dargli anche un senso audiovisivo. Infatti insieme al disco usciranno 11 brani, quindi 11 video appunto, che raccontano il complesso e diciamo il significato che ha per noi questo album, quindi non solo a livello musicale, ma abbiamo anche deciso di tramutarlo in video. Come lavoro possiamo dire è sempre stato parallelo alle sonorizzazioni, anzi il disco e poi lascio la parola a Ezio, si è trasformato in questo periodo, anche grazie appunto alle sonorizzazioni.
Sì, sì, no, volevo solo dire questa cosa un po' rapidamente. È ovvio che il lavoro sulle sonorizzazioni rimane comunque un qualcosa di parallelo alla nostra attività di scrivere canzoni, per quanto ci abbia impegnato moltissimo, perché l'uomo meccanico ci ha impegnato veramente tanto e quindi ha sottratto tempo alla realizzazione del disco. Come ha detto Emanuele, il disco è pronto, il disco non sta uscendo, diciamo, anche per la situazione che c'è, un po' siamo un po' resti a far uscire un disco che non avremo occasione di suonare, anche perché è un disco che ha come tema fondamentale nonostante sia stato registrato ben prima della pandemia, perché era già in cantiere durante L'Uomo Meccanico, il tema centrale sono le relazioni e il valore fondamentale delle relazioni nell'esistenza degli esseri umani, che ha acquisito una drammatica attualità, però non ce la sentiamo di pubblicarlo adesso. Come ha detto Emanuele, abbiamo però sfruttato il tempo fornitoci da questo maledetto virus per mettere a frutto qualcosa di buono, e il video, cioè diciamo il disco, si completa di una componente visiva molto importante realizzata da Ellie the Blind e Simone Tacconelli, che sono due artisti audiovisivi di Bologna bravissimi. Vi consigliamo di andarveli a spulciare, cercate, hanno fatto dei lavori meravigliosi, che hanno fatto un po' il percorso inverso di quello che noi facciamo per i cineconcerti, per i film muti, cioè loro hanno costruito una colonna visiva per la nostra musica.
Io vi ringrazio e invito a chi ci ascolta ad andare sul canale YouTube di Emilia Romagna Creativa e cercare il film del cineconcerto L'Uomo Meccanico, perché come avete ben detto voi è un prodotto filmico assolutamente riuscito. E che dire, ragazzi, spero di vedervi dal vivo il più presto possibile.
Lo speriamo anche noi.
Speriamo anche noi.
Io vi saluto e vi ringrazio.
Grazie a te.
Ciao, grazie a te, un saluto.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti.